Ciao ragazzi, siamo di nuovo insieme per una nuova lezione di filosofia e oggi affronteremo, o meglio, inizieremo ad affrontare un ampio discorso che coinvolge un'intera scuola filosofica che ha avuto un certo successo nel Novecento, la scuola di Francoforte. Andiamo a cominciare. Allora, abbiamo parlato della scuola di Francoforte, adesso iniziamo a vedere di che cosa si tratta. Ovviamente già il nome di questo gruppo, di questa vera e propria scuola, fa capire che la posizione geografica in cui si sviluppa è quella tedesca, la Germania. Francoforte è proprio Francoforte sul Meno, importante città della Germania, della parte occidentale della Germania, oggi sede della borsa, di una importante fiera dei libri e così via. Questa scuola proprio nasce e si sviluppa a Francoforte, anche se poi, come vedremo, i vari filosofi che ne facevano parte finiranno ai quattro angoli del pianeta in un certo senso e quindi porteranno le cose pensate a Francoforte in giro per il mondo, espandendo l'influenza di questa importante scuola. C'è da dire infatti che questo gruppo di filosofi nasce durante gli anni 20 e 30 del Novecento, quindi prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma in quella fase è ancora un gruppo tutto sommato ristretto, di influenza limitata magari proprio solo all'ambito accademico. Nel dopoguerra, invece, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i pensatori di questa scuola, un po' perché si trasferiscono spesso in America, un po' perché il tempo favorisce le loro idee, diventano estremamente popolari, diventano famosi. Influenzano non solo la filosofia del tempo, ma una serie di studi piuttosto ampi che variano dalla psicologia alla sociologia, allo studio dei mass media e così via. Infatti è una scuola per certi versi molto moderna che anticipa alcuni temi che divennero fondamentali negli anni 50, 60 e 70 del Novecento. Diamo anche qualche coordinata, ovviamente. Diciamo che questa scuola, questo gruppo di filosofi inizia a formarsi a partire dal 1922 appunto a Francoforte sul Meno, in particolare presso una istituzione, un centro di ricerca che aveva sede proprio a Francoforte, che era l'Istituto per la Ricerca Sociale. Attorno a questo centro si radunano e si ritrovano una serie di intellettuali di vario tipo che si occupano di ambiti anche tra loro abbastanza diversi. Ci sono sicuramente filosofi, ci sono molti sociologi, ma ci sono anche psicologi, critici letterari, critici artistici, musicologi. Il campo è molto variegato e tutti questi studiosi chiaramente discutono tra loro, si influenzano anche a vicenda e finiscono per elaborare spesso delle idee simili tra loro, anche se con alcune importanti differenze. Dal punto di vista filosofico, i principali esponenti di questa scuola, almeno negli anni 20 e 30, sono sostanzialmente quattro. I primi due, tra l'altro, tra loro abbastanza legati perché scriveranno anche dei testi assieme e sono Max Horkheimer e Theodor Adorno. Ma sempre in quegli anni vanno segnalati sicuramente anche Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Di tutti e quattro diremo qualcosa, su tutti e quattro uno alla volta, più avanti spenderemo qualche parola. Sicuramente loro quattro però sono dal punto di vista appunto filosofico quelli più in vista, quelli più influenti, anche se Benjamin ha un successo tardo, potremmo dire. Poi ci sono anche però altri pensatori, soprattutto detto, sociologi, psicologi, e tra i tanti che si potrebbero menzionare, io vorrei sicuramente citarvi Erich Fromm, un famoso psicologo psicoanalista che scriverà alcuni libri di grandissimo successo che ancora oggi trovate nelle librerie, come, che so, L'arte di amare, oppure Avere o essere. Libri che però, pur da un punto di vista psicologico e psicoanalitico, sono fortemente influenzati dalle idee di questa scuola. Inoltre, vorrei segnalarvi che questa scuola non è che muoia negli anni 30, io ho detto che gli anni 20 e 30 sono, dal punto di vista dell'elaborazione concettuale, gli anni più floridi, però prosegue nel dopoguerra, prosegue negli anni 50, 60 e a volte anche dopo, anche se questa prima generazione, diciamo, a un certo punto per ragioni anagrafiche scompare. Arrivano dei nuovi filosofi che magari erano molto giovani agli inizi di questa scuola e che si impongono. Uno di questi è Jürgen Habermas, un grande filosofo tedesco, proprio anche degli ultimi decenni, che non vedremo adesso parlando della scuola di Francoforte, ma che casomai, se avremo tempo, tratteremo più avanti a parte. Allora, come vi dicevo, tutti questi pensatori si ritrovano a Francoforte, ma e iniziano anche poi a cercare un po' alla volta di far circolare le loro idee. E negli anni 30 in particolare lo fanno anche attraverso alcune riviste. La più importante nasce nel 1936 e si intitola Rivista per la ricerca sociale e diventa un po' il loro baricentro, il loro punto di ritrovo, diciamo, di raccolta dei vari studi e delle loro idee. Ovviamente però siamo nel 1936 e quindi vuol dire che in Germania, Francoforte e in Germania, è al potere già da qualche anno Adolf Hitler col suo partito nazionalsocialista. Questo per gli esponenti della scuola di Francoforte è un problema. Da un lato perché le idee di questi esponenti sono spesso di sinistra, anche radicale. Come vedremo, alcuni aderiscono al Partito Socialdemocratico, alcuni studiano direttamente Marx, quindi sicuramente una scuola molto orientata politicamente e questo suo orientamento politico non poteva certo piacere al regime. Ma dall'altro c'è da dire anche che molti di questi esponenti sono addirittura ebrei. Quindi negli anni 30 questa scuola inizia presto a smettere di parlare in Germania e cercare di rifugiarsi altrove. La gran parte degli esponenti, infatti, della scuola di Francoforte fugge dalla Germania nel corso degli anni 30. Alcuni si rifugiano in Francia, momentaneamente, perché poi anche dalla Francia dovranno scappare. Alcuni altri si rifugiano invece negli Stati Uniti d'America, dove a volte rimarranno anche nel dopoguerra. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale alcuni di questi filosofi faranno ritorno in Germania, ma molti rimarranno a disegnare negli Stati Uniti, avendo una grande influenza sul mondo intellettuale statunitense e anticipando alcuni di quei fermenti che poi avrebbero trovato la luce negli anni 60 e nelle contestazioni del 1968. Prima di vedere questi pensatori uno a uno, cerchiamo di delineare, almeno a grandi linee, alcuni tratti comuni tra questi filosofi, perché se si parla di scuola vuol dire che effettivamente c'è qualcosa che accomuna Horkheimer a Marcuse, ad Adorno, a Benjamin e così via. Ora, quali sono questi elementi comuni? Intanto, in primo luogo, sono i filosofi e i pensatori a cui si ispirano. Ad esempio, Horkheimer, Adorno, tutti in qualche modo sono debitori di un grande sociologo tedesco, potremmo dire il creatore della sociologia moderna e post-positivista, che è Max Weber, che tutti conoscono molto bene, che tutti leggono molto bene. D'altronde nascono questi pensatori come sociologi. Vi dicevo che l'istituto in cui si ritrovano è appunto l'Istituto per la Ricerca Sociale. Ma poi, oltre a Weber, sicuramente dal punto di vista più strettamente filosofico, ci sono due punti di riferimento essenziali, di cui in un certo senso gli esponenti della scuola di Francoforte tentano di fare una sintesi. Questi due pensatori sono, da un lato, Karl Marx, che come vi ho detto studiano ampiamente, dall'altro Sigmund Freud, da cui sono pesantemente influenzati. D'altronde iniziano a operare negli anni 20, in un'epoca in cui il pensiero di Freud si sta diffondendo a macchia d'olio in tutta Europa. Quindi, in generale, la loro idea è quella di cercare di usare l'approccio freudiano, quindi un approccio che studia la psiche, che studia le costrizioni anche a cui la psiche e l'individuo sono costretti, però applicandole in chiave marxista, cioè analizzandole non più in chiave personale e individuale, ma all'interno della società. Cioè ritengono, detta proprio in linea generale, che non sia solo l'uomo come individuo a reprimersi e quindi a fustigare il suo desiderio, le sue pulsioni e quindi a cercare un instabile equilibrio tra es, io e superio, ma che anche la società abbia un peso non indifferente nel creare frustrazioni negli esseri umani, per creare un senso di soffocamento, di annullamento del principio del piacere. Queste cose erano in parte già state anticipate anche dallo stesso Freud, se ricordate, perché nell'ultima parte del suo pensiero abbiamo visto come si sia in parte interessato anche al ruolo della civiltà, della società, e abbia assunto Freud delle posizioni che, dicevamo, richiamavano per certi versi Schopenhauer o Hobbes, molto pessimiste quindi. Ora, la scuola di Francoforte riparte proprio da lì. Proviamo ad applicare l'analisi di Freud alla società, chiaramente in un'ottica, poi ripeto, marxista. Ovviamente questa analisi, essendo di formazione sociologi, non viene condotta in linea teoretica, teorica, astratta. Non è che si interessano dell'uomo in generale, senza poi andare a vedere concretamente quello che accade, ma tentano questi pensatori di portare l'analisi a un livello proprio contemporaneo, di attualità quasi direi. Infatti studiano il nazifascismo, cercando di analizzare anche come questo tipo di governo si basi sull'autorità, sul ruolo dell'autorità, che lo stesso Freud aveva indagato a lungo nei rapporti soprattutto tra genitori e figli, ma anche studiano il comunismo sovietico, considerandolo un esempio di rivoluzione fallita, e infine studiano, soprattutto nel dopoguerra, la società consumistica che si sta imponendo in tutto l'Occidente quantomeno. Una società consumistica che ci promette, da un certo punto di vista, di soddisfare i nostri piaceri continuamente, ma che in un certo senso finisce però anche per frustrarci e per renderci degli individui repressi. Ora, tutta questa analisi cercheremo velocemente di delinearla anche analizzando uno a uno i principali pensatori di questa corrente e partiremo iniziando da Max Horkheimer. Allora, chi è questo Max Horkheimer? Intanto diciamo subito anno di nascita e anno di morte. Nasce nel 1895 e muore nel 1973. Quindi, come vedete, già da questi due limiti temporali vive appieno le speranze ma anche gli orrori del Novecento, perché già ha un'età abbastanza matura per vedere la Prima Guerra Mondiale, è un adulto fatto e finito durante la Seconda, ma ha modo poi di studiare, di analizzare anche gli esiti post-bellici. È nativo di Stoccarda, importante città tedesca, e questo è importante capirlo poi per vedere le sue vicende personali, è figlio di una famiglia di origine ebraica. Quindi, come vi dicevo, è uno di questi esponenti che hanno una sola idea di sinistra, ma sono per di più pure ebrei, quindi totalmente invisi al regime. Chiaramente studia sociologia, filosofia, da giovane è molto attratto dalle idee in particolare di Schopenhauer, dal pessimismo di Schopenhauer, che come in parte vi ho vagamente anticipato parlando di Freud, effettivamente una qualche influenza su questi pensatori ce l'ha anche lui. Diventa professore poi a Francoforte nel 1930 e negli anni successivi diventa anche direttore dell'Istituto per la Ricerca Sociale, quell'istituzione di cui parlavamo prima. Quindi sicuramente è uno dei pensatori più in vista di questa scuola di maggior successo. Chiaramente però sotto il nazismo è costretto presto a cambiare aria, si trasferisce prima a Ginevra in Svizzera, poi a Parigi e poi però è costretto a lasciare anche Parigi e andare direttamente negli Stati Uniti, al di là dell'oceano, per tenersi sempre più lontano da una Germania che stava iniziando ad allargare i suoi confini in maniera molto preoccupante. In America rimane per qualche anno, ma nel 1950 deciderà di lasciare gli Stati Uniti che l'avevano accolto e tornare invece in Germania, nella Germania Ovest, proprio a Francoforte, dove torna per riaprire proprio l'Istituto per la Ricerca Sociale e quindi riavviare quel percorso che era stato interrotto dal nazismo. Questi d'altronde sono gli anni migliori della sua carriera dal punto di vista della produzione filosofica. Difatti nel 1947 pubblica quella che è forse la sua opera principale come autore singolo, che si intitola Eclisse della ragione, e nello stesso anno, un po' come quasi un seguito a questa prima opera, ne pubblica un'altra, questa volta scritta a quattro mani con Theodor Adorno. Questa altra opera molto importante, ne parleremo, si intitola La dialettica dell'illuminismo. Pubblica poi ovviamente molti altri studi, diventa addirittura rettore dell'Università di Francoforte, quindi un personaggio in vista, importante, molto stimato e molto studiato. E non mi serve ricordarle tutte queste opere, ve ne cito solo una perché la citeremo analizzando il suo pensiero. È un'opera tarda ma interessante, è datata 1970, si intitola La nostalgia del totalmente altro. È un'opera in cui, in un certo senso, Horkheimer fa un po' il punto sulla sua vita filosofica, potremmo dire, su tutte le sue speranze e le sue ambizioni filosofiche, in chiave però anche qui abbastanza pessimistica, ma lo vedremo. Ora, dopo aver visto Horkheimer, però, prima di parlare del suo pensiero, vorrei presentarvi brevemente anche la vita di Adorno, perché partiremo da quell'opera che vi ho detto hanno scritto insieme, che è La dialettica dell'illuminismo. Adorno ha una vita per certi versi abbastanza simile a quella di Horkheimer, perché anche lui è ebreo, di famiglia ebraica, e anche lui effettivamente durante la guerra sarà costretto a scappare dalla Germania, rifugiandosi negli Stati Uniti. C'è da dire però che Adorno è un po' più giovane di Horkheimer, nasce infatti nel 1903 e morirà poi nel 1969, tra l'altro non a tardissima età, e in un momento in cui il suo pensiero stava diventando di grandissimo successo, perché siamo negli anni 68-69, appunto, come vi dicevo, della contestazione, e Adorno rimarrà uno dei punti di riferimento dei giovani che protestano appunto in questi anni. al contrario di Horkheimer, però Adorno non è tanto di Stoccarda, ma è proprio di Francoforte. Tanto è vero che quando entrerà nell'Istituto per la Ricerca Sociale, giocherà tra virgolette un po' in casa. Vi segnalo un'ultima cosa sulla biografica, così sulla sua famiglia: è tra l'altro cugino di quel Walter Benjamin di cui parleremo prossimamente, anch'egli membro di questa scuola di Francoforte, quindi c'è anche un legame di parentela. Durante la guerra, Adorno chiaramente ha già lasciato la Germania da un po' di tempo, si è rifugiato in particolare negli Stati Uniti, in California, e lì rimarrà anche per qualche anno dopo la guerra, anche se nel dopoguerra tornerà pure lui in Europa, un po' come ritornare all'ovile dopo i drammi vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche lui scrive molte opere, una l'abbiamo già citata, è Dialettica dell'Illuminismo, che scrive insieme ad Horkheimer, è forse il primo capolavoro, ma poi negli anni successivi scrive ancora. Sicuramente l'opera più famosa è datata 1951, Minima Moralia, ma poi nel 1966 scrive anche La Dialettica Negativa, un altro libro particolarmente importante e significativo. Ora, dopo aver visto la vita di questi due filosofi, vediamo cosa dicono insieme, perché Dialettica dell'Illuminismo, quel libro che vi citavo prima, è effettivamente, io direi, la chiave di volta del pensiero di tutta questa scuola di Francoforte. Una chiave di volta che però prende le sue premesse in Eclisse della Ragione, quel libro che Horkheimer da solo scrive pochi mesi prima di Dialettica dell'Illuminismo. In Eclisse della Ragione, Horkheimer aveva introdotto una distinzione tra quelle che riteneva essere due tipi diversi di ragione. Da un lato la ragione oggettiva, dall'altro la ragione soggettiva, che lui chiama anche ragione strumentale. La ragione oggettiva era quella tipica, secondo Horkheimer, dei grandi sistemi filosofici, cioè quella ragione che cerca di spiegare la realtà, di comprendere il mondo, di capire come mai le cose sono quello che sono. La ragione soggettiva, o meglio ancora strumentale, è invece una ragione che non vuole più indagare i grandi sistemi, non vuole più spiegare il senso delle cose, ma vuole solo trovare i mezzi migliori per raggiungere uno scopo. È in un certo senso una ragione applicata, una ragione che tenta semplicemente di trovare la strada migliore senza interrogarsi su quale sia il senso di quella strada. Questa ragione strumentale è tipica, secondo Horkheimer, dell'epoca contemporanea, perché oggi la ragione viene usata per valutare soprattutto l'efficienza dei mezzi, non tanto per chiedersi se l'obiettivo a cui quei mezzi ci stanno portando abbia significato oppure no, sia giusto oppure no, sia vero oppure sia falso. Non è più questo il tema. Il tema è solo valutare qual è il modo migliore, con la ragione, per arrivare a raggiungere quello scopo. Quindi è una ragione che si interroga esclusivamente sugli strumenti, per questo viene chiamata ragione strumentale, ovvero sull'atto pratico, su qual è la strada più breve per raggiungere uno scopo. È una ragione che riduce la verità all'utilità, perché quello che conta non è più trovare la verità, è trovare il mezzo migliore, che riduce il sapere alla tecnica, perché il sapere non è più quello teoretico, quello che ha come scopo comprendere un sistema, ma è solo quello di mettere in atto qualcosa, come la differenza che ci può essere, potremmo dire oggi, per fare un esempio, tra un fisico teorico che cerca di spiegare l'universo e un ingegnere che sfrutta in un certo senso le leggi trovate dal fisico teorico, ma non si chiede qual è il senso dell'universo, semplicemente si chiede come costruire meglio l'oggetto che deve costruire. Ora, questa che è una divisione che c'è sempre stata tra sapere e tecnica, tra scienza e tecnica, secondo Horkheimer vede in quest'ultima fase la tecnica prevalere sulla scienza, sul sapere fine a se stesso. Questo, secondo Horkheimer, presenta dei problemi, ci porta su una brutta china in un certo senso. Perché? Perché se noi smettiamo di chiederci il perché delle cose e ci chiediamo solo il come possiamo farle meglio, finisce che la ricerca sui fini, sugli scopi, perde completamente di significato. Significa che agiamo continuamente e cerchiamo di migliorare il modo in cui agiamo, senza però capire qual è la direzione verso cui stiamo andando. In un certo senso si agisce tanto senza però più chiedersi il perché di questa azione. Si agisce per semplicemente trovare i metodi migliori, per il gusto di agire, per la tecnica, non per il sapere. E questo ci può portare a creare un uomo che è sempre più efficiente, ma sempre più privo di risposte ultime, sempre più bravo a lavorare, sempre meno bravo a capire perché lavora. Cioè un uomo sempre più asservito a quelle che sono le esigenze produttive dell'industria moderna. Un uomo che è un lavoratore perfetto perché lavora, ma che non capisce perché lavora. Questi sono gli spunti che Horkheimer già introduce in Eclisse della ragione, che verranno appunto ripresi da lui stesso assieme ad Adorno pochi mesi dopo, quando i due scrivono Dialettica dell'Illuminismo. Un libro in cui la parola illuminismo, è bene dirlo subito, non è tanto un riferimento alla corrente filosofica del Settecento. Quando parlano di illuminismo, infatti, loro lo intendono in senso più ampio di quanto non sia inteso nella storia della filosofia. L'illuminismo è, secondo loro, la mentalità dell'uomo moderno, in un certo senso, la mentalità borghese che ha trionfato ormai nel Novecento. Una mentalità che è tutta spinta verso la pratica, la tecnica, l'operatività e poco invece riguardo alla conoscenza in sé e per sé. È una mentalità che non è certo nata con Voltaire o Montesquieu, ma che deriva da prima, nasce da Bacone, ad esempio, nasce dallo stesso Cartesio, secondo loro, e che però ormai è diventata la mentalità tipica dell'uomo moderno, del borghese moderno, una mentalità tutta diretta al lavoro e alla produzione e non a comprendere e a capire il mondo. E ovviamente tutto questo ha degli effetti pesantemente politici e sociali, perché il paradosso che Horkheimer e Adorno sottolineano è proprio questo: la scienza e la tecnica, che sono nate come strumenti per alleggerire la vita dell'uomo, per dargli maggior tempo libero, per renderlo più felice, per farlo lavorare di meno in un certo senso, no? La tecnica cosa la usiamo? Abbiamo inventato le macchine per lavorare al posto nostro. Ma tutto questo sommovimento, questo lavoro per cercare di creare strumenti nuovi, ci ha resi paradossalmente ancora più schiavi, perché siamo meno liberi di quanto lo eravamo prima. Cioè, detto in altri termini, la scienza e la tecnica, che erano nate appunto per liberare l'uomo, sono diventati degli strumenti di repressione. Cioè degli strumenti, dicono loro, tramite cui la società, a volte proprio una forza anche invisibile, ci costringe, ci sottomette e ci costringe a lavorare, sostanzialmente, a lavorare sempre di più o comunque in maniera sempre più pervasiva, togliendoci ogni spazio di libertà, di appagamento dei desideri, di appagamento delle nostre pulsioni, anche i desideri, lo vedremo, finiscono per essere irregimentati all'interno di un sistema produttivo, industriale. Noi desideriamo solo ciò che l'industria ci propone e ci invita a desiderare, e quindi siamo sempre meno liberi, ovviamente. E ovviamente quando diciamo che tutto questo è un prodotto della tecnica, dobbiamo stare attenti, perché la tecnica è un prodotto a sua volta dell'uomo. Quindi il paradosso ulteriore è questo, che a reprimere l'uomo, a soffocare l'uomo, non è una forza esterna, non è qualcun altro, un tiranno che ci ha obbligati a rinunciare al piacere. Molto spesso è l'uomo stesso che è tiranno di sé, che sottomette se stesso, che si auto-obbliga a reprimersi. Questo è un discorso che vedremo poi sottolineato meglio da altri pensatori, ma Horkheimer e Adorno già mettono la pulce nell'orecchio riguardo a questo discorso. Quando parliamo di questa mentalità, di questa ragione strumentale, è una ragione inventata dall'uomo, usata dall'uomo, che l'uomo continua ad applicare per sottomettere continuamente se stesso e quindi per schiavizzarsi da solo in un certo senso. E questo, si badi bene, non riguarda solo le classi disagiate. Uno potrebbe pensare che la tecnica ha peggiorato o comunque reso più frustranti le condizioni di vita degli operai, però in fondo i ricchi stanno meglio di prima. Se vi ricordate anche Marx questo discorso lo porta avanti anche lui per certi versi, perché quando parla della alienazione dell'operaio sottolinea come il lavoro di fabbrica sia un modo per l'operaio per sentirsi represso, alienato, meno uomo di prima e quindi meno libero e meno felice di prima. Quindi Marx l'aveva già detto riguardo agli operai. Horkheimer e Adorno dicono non solo gli operai, in realtà questo è il nuovo risultato del Novecento, che non è solo l'operaio a essere represso, a essere frustrato da questa condizione, ma anche le classi dominanti, perfino la classe borghese, gli imprenditori, sono a loro volta frustrati da questa situazione. Non c'è nessuno che abbia vie di scampo in un certo senso. Per rafforzare il loro discorso, Horkheimer e Adorno all'interno della dialettica dell'illuminismo portano un esempio molto celebre e molto significativo che si richiama all'Odissea. Nell'Odissea infatti c'è un famoso episodio, quello di Ulisse e le sirene, che secondo loro è perfettamente rappresentativo di qual è la situazione della civiltà occidentale. Se ricordate, in quell'episodio Ulisse si avventura con la sua nave verso il luogo in cui si trovano le sirene e queste sirene hanno un canto che è capace di ammaliare, pertanto Ulisse fa mettere la cera nelle orecchie dei suoi marinai in modo che non vengano distratti da questo canto, e però lui stesso decide di ascoltare il canto delle sirene, facendosi però legare all'albero della nave in modo da sentire la forza di questo richiamo, ma allo stesso tempo di resistere suo malgrado, di rimanere attaccato ai suoi doveri. Ora, questo esempio è il perfetto e simbolico esempio che rappresenta la mentalità occidentale, secondo Horkheimer e Adorno, perché le classi inferiori, cioè le classi operaie, sono rappresentate dai marinai, che con la cera nelle orecchie non possono neppure sentire il richiamo del piacere, perché le sirene rappresentano in effetti il richiamo del piacere, la pulsione sessuale, erotica, di qualsiasi tipo, legata al piacere. I marinai neppure devono ascoltarla questa pulsione, devono semplicemente lavorare. La classe borghese, che è rappresentata invece da Ulisse, può sentire il richiamo del piacere, perché preferisce ascoltarlo questo richiamo, ma si auto-obbliga ai propri doveri, si auto-lega ai propri doveri, come Ulisse si fa legare all'albero della nave, quindi sente il richiamo, ma lo rifiuta, quasi fosse stoicamente un compito che si è data e che deve assolvere. In questo modo tutte le classi sono condannate sostanzialmente a non essere felici, sono condannate alla repressione che si autoimpongono. I borghesi le impongono agli operai, ma i borghesi poi le impongono anche a loro stessi. Ovviamente tutto questo è anche frutto dell'evoluzione della scienza moderna. Horkheimer e Adorno non sono molto gentili con la scienza moderna, nel senso che sono state le scoperte scientifiche che ci hanno portati a tecnicizzare il mondo, e in questo basti ricordare il pensiero di Bacone, appunto, che davanti alle grandi scoperte della rivoluzione scientifica aveva esaltato la tecnica, aveva immaginato future tecnocrazie. Ora, questo effettivamente nel corso dei secoli è quello che secondo Horkheimer e Adorno è effettivamente avvenuto, cioè la tecnica ha avuto il sopravvento sulla filosofia, potremmo anche dire, sulla riflessione teoretica, e ha quindi finito per schiavizzare l'uomo. Questo è a grandi linee il contenuto di Dialettica dell'Illuminismo. Poi, come vi dicevo, Horkheimer continua a scrivere nel corso degli anni e in parte anche a mutare il suo pensiero, perché fino a qui è sicuramente fortissima su di lui e su Adorno l'influenza di Marx, come abbiamo detto e come abbiamo visto. Però nel corso degli anni Horkheimer si convince che Marx in qualche modo abbia sbagliato almeno parte della sua analisi. Perché Horkheimer pensa questo? Per sostanzialmente un motivo forte, è che è legato allo studio dei vari sistemi politici che avevano nel corso degli anni aderito al marxismo. Come vi dicevo infatti, questa scuola di Francoforte è sicuramente di impronta marxista, ma diventerà estremamente critica in confronto ad esempio dell'Unione Sovietica, il primo paese veramente marxista in cui una rivoluzione marxista ha avuto successo e ha preso piede. Perché critici? Perché vedranno che in questo sistema, e poi anche in altri, l'Europa orientale, ad esempio nella Germania Est, che vedono da vicino, il sistema marxista ha portato non a una maggiore libertà dei cittadini, non a una maggiore possibilità di trovare il piacere e la felicità, ma ad una invece maggiore tecnicizzazione, cioè la tecnica, la tecnologia, la ragione strumentale in questi paesi marxisti dominano, forse addirittura di più di quanto non facciano nei paesi occidentali. Quindi tutto il discorso che Horkheimer è andato creando nella dialettica dell'illuminismo non riguarda più solo il mondo occidentale, ma riguarda anche il mondo orientale, o meglio ancora il mondo marxista, perché lì la burocrazia e la tecnica sono ormai dominanti e ancora più asfissianti per la libertà dei cittadini. In questo senso Horkheimer arriva a dire che, con una celebre frase, Marx si è illuso, perché pensava che la rivoluzione comunista avrebbe liberato le masse dal giogo, dalla schiavitù, in realtà la sua filosofia, i suoi eredi hanno finito per creare un mondo ancora più schiavizzante, ancora più burocratico, in cui i lavoratori vivono addirittura peggio di prima. Tutto questo, Horkheimer lo scrive in quel libricino che vi citavo all'inizio, La nostalgia del totalmente altro, che viene pubblicato negli ultimi anni della vita del filosofo. È un libro in cui imputa a Marx in particolare tre errori fondamentali. Il primo è quello che Marx aveva pensato che l'unico modo per migliorare la vita, le condizioni di vita dei lavoratori fosse la rivoluzione. In realtà la storia ha dimostrato che le condizioni di vita dei lavoratori possono migliorare anche tramite il riformismo più che non con la rivoluzione. In fondo, nei paesi dell'Europa occidentale, dove ci sono state continue riforme e i lavoratori hanno visto accrescere i loro diritti, effettivamente lì si vive meglio che non nei paesi dell'Europa orientale, in cui invece è avvenuta la rivoluzione. Il secondo errore di Marx è stato quello di pensare che la società sarebbe andata spontaneamente, tramite la rivoluzione, verso una maggior libertà e una maggior giustizia. In realtà abbiamo visto anche qui storicamente che nei paesi come l'Unione Sovietica e nei paesi satelliti la libertà è andata invece diminuendo, perché si è andati non verso la libertà, ma verso la burocratizzazione, e la burocratizzazione crea un mondo fortemente amministrato, fortemente controllato dallo Stato, in cui il cittadino è sempre meno libero. Infine, il terzo errore, che però è anche quello fondamentale, Marx era convinto di poter creare un mondo nuovo in cui giustizia e libertà sarebbero state coincidenti, avrebbero coinciso. In realtà, quello che è diventato evidente nel corso del Novecento è che giustizia e libertà sono concetti antitetici. Meglio ancora, sono due concetti dialettici, nel senso che più c'è l'una, meno c'è l'altra e viceversa. Cioè, in quei paesi in cui è garantita una maggior giustizia e quindi una maggior equità, ad esempio appunto i paesi comunisti, la libertà progressivamente cala, più c'è giustizia, meno c'è libertà. Nei paesi invece in cui è garantita maggior libertà, pensiamo per esempio agli Stati Uniti, no? Dove la libertà è massima rispetto ad altri paesi, quindi perché lo Stato ha un peso sempre minore, dove c'è più libertà, la giustizia è più bassa perché non c'è giustizia sociale, perché il ricco ha tanto e il povero ha poco. Quindi questi due concetti non riescono ad andare di pari passo. Se calchiamo di più la mano sulla giustizia, otteniamo meno libertà. Se calchiamo più la mano sulla libertà, otteniamo meno giustizia. Quindi l'esito finale del pensiero di Horkheimer è sicuramente pessimista, perché sembra rinunciare a quella che era stata, in un certo senso, la speranza di tutta la sua vita, cioè un mondo giusto e libero allo stesso tempo. E proprio nella nostalgia del totalmente altro c'è però una via di fuga davanti a questo pessimismo, una via di fuga che però è molto parziale, che è rappresentata da un'apertura teologica. In che senso un'apertura teologica? Non tanto in una fede ritrovata, perché si parla di nostalgia del totalmente altro, quindi è più un sentimento anche di rammarico verso il divino. Però c'è questa apertura, l'unica speranza davanti a un mondo che è ingiusto oppure illiberale, è quella di sperare che esista un Dio da qualche parte che possa garantire giustizia e libertà. Ovviamente questa però non è una fede per Horkheimer. Horkheimer è ateo e dice addirittura in questo libro che è impossibile credere a Dio in un mondo così tanto segnato dal dolore. Però nonostante questo, nonostante risulti impossibile credere a Dio, si può quantomeno sperare che ci sia qualcosa di sovrumano, perché è l'ultima speranza e l'unica speranza che all'uomo rimane. Quasi come una sorta di postulato kantiano, se ricordate cosa intendo. Se vi ricordate Kant, l'esistenza di Dio non poteva dimostrarla, ma arrivava a postularla appunto come una ragionevole speranza. Anche in Horkheimer, in un certo senso, in maniera però più pessimistica di Kant, c'è questa spinta, questo anelito verso un qualcosa di più grande che possa almeno dare una via di fuga a una realtà che non ci può dare soddisfazione. Questo è quello che pensa Horkheimer. Ora chiudiamo il cerchio analizzando velocemente anche il pensiero di Adorno, che chiaramente prende il suo punto di partenza da quella riflessione fatta assieme ad Horkheimer nella dialettica dell'illuminismo, ma poi intraprende anche una strada abbastanza personale. Adorno, soprattutto appunto negli anni, fine anni 40, inizio anni 50, sceglie come bersaglio polemico soprattutto la filosofia. addirittura. La filosofia, perché quella tradizionale quantomeno? Perché? Perché la filosofia, secondo Adorno, ha cercato durante tutta la sua storia soprattutto di giustificare il mondo, cioè di mostrare tramite il ragionamento che il mondo era logico, razionale, equilibrato, cioè che il mondo era armonico, nascondendoci invece le disarmonie del nostro mondo. Gli esempi che si potrebbero fare per capire cosa intende Adorno sono moltissimi. Pensate per esempio alla filosofia hegeliana, solo per citare il caso più emblematico. Per Hegel ciò che è reale è razionale. Per Hegel la filosofia ci aiuta a comprendere l'organizzazione, l'armonia del mondo, il fatto che il mondo segua una legge che noi magari non comprendiamo del tutto, ma che è perfettamente logica e razionale. Questo si vede in Hegel, ma si vede in tanti pensatori, in fondo anche in Marx c'è l'idea che il mondo, per quanto segnato da disarmonie, vada e cammini verso l'armonia, verso la giustizia e verso la libertà. Ora, tutte queste visioni così ottimistiche, potremmo anche dire, o comunque consolatorie e giustificazioniste, sono per Adorno pura spazzatura, è lui che usa questo termine. Perché usa un'espressione così forte? Perché il mondo in cui si trova a riflettere e scrivere Adorno è il mondo del dopo Auschwitz, dopo l'Olocausto, un mondo che si è dimostrato tutt'altro che armonioso, tutt'altro che giusto e tutt'altro che guidato da leggi razionali. Il mondo è disarmonico e la filosofia ci ha imbrogliato quando ci ha fatto credere che fosse invece razionale, logico e armonico. La filosofia tradizionale, infatti, non ha fatto altro che ridurre l'oggetto, cioè il mondo, al soggetto, a noi, cioè ha cercato di far sì che il mondo soddisfacesse le nostre esigenze, la nostra voglia di armonia, di equilibrio, e quindi non ci ha fatto conoscere la vera realtà delle cose. Se noi vogliamo fare veramente filosofia, dobbiamo invece cambiare le carte in tavola, dobbiamo creare una nuova filosofia materialista, cioè legata alla concretezza del reale, e studiare, mostrare la disarmonia, il contrasto, la conflittualità e le ingiustizie, ovviamente, di questo mondo. In questo senso la filosofia non deve tanto interpretare la realtà, non deve fare, come diceva Hegel, la notola di Minerva, no? Che interpreta solo a posteriori il mondo. No, la filosofia deve fare tutt'altro. La filosofia deve dare degli strumenti per cambiare la società, per modificare radicalmente il mondo, perché il mondo è contraddittorio, non è logico. E quindi la filosofia deve scontrarsi contro il mondo, deve essere una filosofia rivoluzionaria. Detta così, sembrerebbe che Adorno sia un filosofo di quelli che, certo, ammette il caos, ammette le difficoltà, ma spinge verso l'azione e spinge verso il cambiamento radicale, quindi in un certo modo, da un certo punto di vista, ottimista, quasi un nuovo illuminista, diciamo, nella modalità d'azione. In realtà Adorno è anche egli profondamente pessimista, perché tutto questo progetto che lui stesso delinea è pura utopia, e lo ammette lui stesso. È utopia per diversi motivi. Il primo motivo è che il mondo cambia continuamente. Noi possiamo anche studiarlo, analizzarlo per cercare di trovare le soluzioni alle sue contraddizioni, per cercare di trovare le soluzioni ai suoi difetti, ma appena troviamo una soluzione il mondo è già cambiato e quindi facciamo fatica a tenerne il passo. Il mondo è soggetto a un velocissimo divenire a cui non riusciamo a opporre un'altrettanto veloce capacità di pensiero, in un certo senso. Quindi la filosofia nei confronti del mondo, per quanto possa essere una filosofia rivoluzionaria, finisce per essere fortemente limitata. Ma poi c'è anche un altro problema, che il capitalismo moderno, e questa ragione strumentale di cui parlavamo prima, ha finito per svuotare di senso tutte le alternative. Cioè noi facciamo fatica, una fatica tremenda, direbbe Adorno, a pensare in maniera alternativa. Tutto quello, l'orizzonte del nostro pensiero, è già plasmato in un certo senso dall'industria, dal capitalismo, dalla mentalità occidentale, quando avremo bisogno invece di rovesciamenti completi di pensiero, che però facciamo fatica a creare. Forse anche per questo pessimismo di fondo, Adorno sarà molto critico nei confronti di quei movimenti giovanili studenteschi che emergeranno in America e in Europa tra il 68 e il 69, tra l'altro gli ultimi anni della sua vita. Come vi dicevo prima, infatti, questi pensatori, proprio Adorno e in parte Marcuse, saranno considerati per certi versi i padri teorici di questi movimenti. Ma Adorno non accetterà di certo questa etichetta di padre, tra virgolette, del 68, anzi la rifiuterà, perché negli ultimi anni della sua vita si esprimerà in maniera molto dura nei confronti di questi giovani dal lato borghesi che cercavano di rifiutare la mentalità borghese. Perché, ripeto, per lui tutta questa rivoluzione ipotetica è, ripeto, utopia, è un progetto irrealizzabile. Anche quando ci si scontra contro il mondo, non è detto che si vada davvero contro il mondo e che anzi non si stia in realtà lavorando per conservare il mondo, magari cambiargli lievemente faccia, ma non cambiare veramente le cose. Questa analisi di Adorno diventa particolarmente interessante quando poi si sposta dal piano puramente politico a quello culturale, perché Adorno non è solo un filosofo che si interessa appunto di queste dinamiche politiche, ma anche uno studioso d'arte e di, potremmo dire oggi, industria culturale. Proprio questa etichetta di industria culturale sarà proprio Adorno uno dei primi ad usarla e avrà un grandissimo successo nel corso della seconda metà del Novecento. Infatti, secondo Adorno, il modo che la società ha creato per mantenere lo status quo, cioè per evitare la rivoluzione, per evitare il cambiamento, per rendere inoffensive le possibili alternative, è stato quello di creare un grande apparato mass-mediologico, un grande apparato di comunicazione di massa, appunto una industria culturale, che ha come unico scopo quello di sottomettere i cittadini e gli uomini. Cosa sono questi mezzi di comunicazione di cui parla Adorno? Sono quelli che diventano dominanti appunto nel dopoguerra. Prima di tutto, già perché erano presenti da prima, il cinema, la radio e i giornali, ma un po' alla volta anche la musica popolare, anche la televisione soprattutto, la pubblicità, tutti questi mezzi tramite cui la società coinvolge e plasma la mentalità delle persone. È una vera e propria industria culturale, cioè non è più una cultura fine a se stessa, ma è un apparato industriale. È come nella industria vera e propria si producono gli oggetti da vendere, così nell'industria culturale si producono delle mentalità. Infatti il paradosso è questo, che mentre l'industria tradizionale produce degli oggetti che poi tenta di vendere all'acquirente, al consumatore, l'industria culturale non fa del consumatore il suo principe, quello a cui destinare i suoi prodotti, ma fa del consumatore l'oggetto del suo lavoro. Il prodotto non è il programma televisivo o il film, il prodotto è il consumatore, perché l'obiettivo principale di questa industria culturale non è quello di proporre un mezzo di intrattenimento, un prodotto che possa soddisfare le esigenze del consumatore, è cambiare la mentalità del consumatore, quello è il vero obiettivo. Quindi ciò che l'industria culturale produce non sono i film, le canzoni, i libri o altre cose di questo genere, sono le menti dei consumatori. In questo senso il consumatore quindi non è padrone di quello che compra con l'industria culturale, ma è vittima, è ridotto una sorta di soggetto passivo che subisce l'industria culturale e ne viene plasmato, modificato, senza che possa dire la propria, senza che possa mantenere la sua libertà. Questa mancanza di libertà si vede ancora di più se si guarda come questa industria culturale cerca di allungare le mani sul tempo libero del lavoratore. Pensate alla TV, che è l'esempio che a noi risulta probabilmente più familiare, ma oggi potremmo farlo parlando anche dei social network, di internet e di altre cose di questo genere. Cosa fa la TV? La TV ci scansiona il tempo libero, ci dice che a una certa ora ci proporrà dei programmi di intrattenimento, a una certa ora dei film, a una certa ora qualcos'altro ancora, i programmi di approfondimento politico. Cioè crea lei i nostri ritmi di vita, perché quando c'è il telegiornale noi mangiamo, quando ci sono i programmi di approfondimento politico dobbiamo stare seduti in salotto e così via. Cioè plasma la nostra vita, plasma le nostre idee, plasma i nostri modi di vivere, perché ci induce a comprare certe cose piuttosto che altre, a vestirci in certi modi piuttosto che in altri, a mangiare certe cose piuttosto che in altri, a pensarla ovviamente in determinati modi. E così facendo riduce lo spazio della nostra libertà, perché riduce la nostra possibilità di esprimersi in maniera diversa dal modo in cui la televisione ci consente di esprimerci. Quindi il nostro tempo libero diventa eterodiretto, cioè viene deciso da altri, non da noi. Ma allo stesso modo anche la nostra felicità diventa eterodiretta, perché non scegliamo più noi cos'è che ci può rendere felici, è la TV, la pubblicità, i libri, il cinema, eccetera, che decidono cosa ci può rendere felici. La pubblicità cosa fa in fondo? Ci mostra e ci, in un certo senso, induce a credere che gli oggetti per cui ci fa propaganda ci renderanno felici. Cioè, ci propone lei il mezzo per la nostra felicità e ci convince che sia davvero quello che vogliamo, anche se magari non è vero. Di questo l'uomo, tra l'altro, non si accorge, tende a non accorgersi, perché questa promessa di felicità del consumismo e dei mezzi di comunicazione di massa è una promessa molto suadente, persuasiva, è proprio come il canto delle sirene, ma stavolta non il canto delle vere sirene, un canto indotto dalla società che ci fa credere che saremo felici se seguiremo le sue regole, quando alla fine non è affatto vero. Ovviamente anche qui siamo di fronte a una visione pessimistica della realtà in cui Adorno si trovava a vivere, una visione pessimistica che coinvolge anche la cultura in questo caso, perché questa industria culturale sfrutta l'arte per diventare uno strumento di repressione. La musica, il cinema, la letteratura vengono tutti utilizzati dall'industria culturale per reprimere l'individualità e la libertà dell'uomo. C'è però un'eccezione, nel senso che c'è anche qui una parziale via di fuga. Perché se è vero che da un lato esiste un'arte asservita, un'arte che è strumento di repressione, un'arte che ci plasma la mente, è anche vero che, magari minoritaria, magari nascosta, magari da cercare, ma esiste anche un'arte che si scaglia contro la repressione, un'arte veramente rivoluzionaria. Quest'arte, questa forma d'arte rivoluzionaria, è quell'arte che critica la società, che si pone in maniera antagonista, diciamo, rispetto al sistema dominante, all'industria culturale. È un'arte che funge da critica costante, da disvelamento delle dissonanze che sono presenti nel mondo. Invece di mostrarci il lieto fine, quanto si sta bene in questo mondo occidentale, è un'arte che ci mostra il rovescio della medaglia, gli angoli oscuri della nostra vita. Quindi l'arte può certo essere uno strumento di repressione, ma può anche essere uno strumento di anticipazione utopica, cioè uno strumento che ci mostra il mondo come dovrebbe essere, il mondo rivoluzionario, che ci spinge a sognare qualcosa di diverso. Questo vuol dire anticipazione utopica. Cioè non cambia il mondo l'arte di per sé, ma ci mostra che un altro mondo è possibile. Quest'arte esiste anche se, ripeto, per Adorno è un sottoinsieme, una piccola derivazione dell'arte. In particolare, però, quale arte ha in mente Adorno quando fa questo discorso? Contrariamente a quanto potremmo aspettarci, l'arte che ha in mente Adorno facendo questo discorso non è l'arte realistica, non è il realismo. Uno potrebbe pensare, in fondo, nei paesi comunisti si pensava che il realismo fosse lo strumento migliore per mostrare le dissonanze, le ingiustizie del mondo. Adorno rifiuta questa visione. Secondo lui non è tanto l'arte realista a spingere verso l'utopia, quanto l'arte dissonante, e in particolare la musica dissonante, quella musica moderna che non segue le solite regole armoniche, quindi non pensate alla musica popolare, che invece segue esattamente le regole armoniche, ma quella musica che cavalca appunto il contrasto, la dissonanza, qualcosa anche disturbante, ma in questo modo ci mostra la dissonanza della realtà. D'altronde, Adorno era anche un musicologo, oltre che un filosofo, quindi quando parlava della musica, soprattutto di un certo tipo di musica, se ne intendeva abbastanza bene. Noi oggi ne sappiamo molto meno, diciamo, e quindi non stiamo troppo adesso a cavillare su le varie analisi che Adorno fa della musica. Vi cito solo due nomi. Per lui la vera musica dissonante è quella di Schoenberg, che proprio in questi anni inizia ad avere un parziale successo come artista, certo di rottura, di grande contrasto e rivoluzione. Mentre Adorno è molto critico nei confronti della musica di Stravinsky, che invece ritiene essere una musica reazionaria, una musica che, tenendo in piedi il classico impianto armonico, non ci mostra appunto la dissonanza, ma ci mostra invece l'armonia, come per illuderci che il mondo sia armonioso e giusto, quando appunto il mondo non lo è. Queste, a grandi linee, sono le cose più importanti che secondo me valeva la pena di sottolineare riguardo al pensiero di Horkheimer e Adorno. E per oggi direi che, visto che abbiamo già parlato abbastanza, la lezione finisce qui, su questi primi due pensatori. Nella prossima lezione avremo modo di approfondire altri due filosofi della scuola di Francoforte, che sono, come vi ho già detto, Marcuse e Benjamin, che riprendono alcuni temi, soprattutto riguardo all'arte e alla repressione, e però sviluppano anche temi diversi. Vedremo con Marcuse, parleremo di Eros, ad esempio. Però questo sarà argomento di una lezione apposita. Oggi non abbiamo il tempo e mi pare che ci sia già abbastanza da riflettere con questi primi due pensatori. Come al solito, riascoltatevi il video, provate a pensare anche voi a cosa, come vi confrontate con queste idee che vi ho gettato sul piatto e usate anche il vostro libro di testo dove ritrovate molte delle cose che vi ho detto. E ci ritroviamo di nuovo qui tra qualche giorno per una nuova puntata del nostro percorso della storia della filosofia. Alla prossima!